Benvenuti al Daily Digest di domenica 15 marzo.
Oggi parleremo di cibo americano contro europeo, gli ingredienti che non ti dicono. Bernie Sanders, la voce della sinistra americana contro le guerre di Netanyahu. Il comportamento degli stormi, l'intelligenza collettiva senza leader. Delfi e l'oracolo di Apollo, il centro del mondo antico. I ragazzi di Via Panisperna, la leggenda dei fisici romani. La guerra contro l'Iran, incostituzionale, incoerente e già fallita. IBM Blue Jay, il computer quantistico da 1 miliardo di Gate. Chang'e 7 e la corsa della Cina al polo sud della Luna. Peter Thiel, il cervello oscuro della nuova destra tecnologica. E il quartiere San Pellegrino di Viterbo, il medioevo intatto. Iniziamo!
Cibo americano contro europeo, gli ingredienti che non ti dicono.
Stessa marca, stesso logo, ingredienti completamente diversi. La Coca-Cola americana è prodotta con sciroppo di mais ad alto fruttosio, mentre quella europea usa zucchero di canna. La Nutella americana ha meno cacao e più olio di palma.
Il pollo USA viene lavato nel cloro. Ecco la verità che nessuno ti dice.
Coca-Cola, sciroppo di mais contro zucchero di canna. La Coca-Cola americana è prodotta con sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, HFCS, un dolcificante a basso costo ottenuto per via enzimatica dall'amido di mais.
Diversi studi scientifici hanno associato il consumo eccessivo di HFCS a steatosi epatica non alcolica e resistenza all'insulina.
La Coca-Cola europea, invece, è prodotta con zucchero di canna tradizionale.
La differenza è evidente nel sapore. Molti consumatori americani che hanno assaggiato la versione europea la descrivono come più pulita e meno dolciastra.
La versione messicana di Coca-Cola, anch'essa con zucchero di canna, è diventata oggetto di culto negli USA proprio per questo motivo. Nutella, meno cioccolato, più olio di palma. La Nutella americana contiene più zucchero, più olio di palma e meno cacao rispetto alla versione europea.
Il risultato è visibile a occhio nudo. La Nutella americana è di un marrone più chiaro perché contiene letteralmente meno cioccolato. Mentre la ricetta europea prevede una percentuale significativa di nocciole e cacao, la formulazione americana si discosta in misura rilevante da questi valori.
La Ferrero ha adattato le ricette ai gusti e ai costi locali di ciascun mercato.
Una pratica legale, ma che solleva interrogativi seri sulla trasparenza verso i consumatori che credono di acquistare lo stesso prodotto. Il pollo al cloro, un modello di allevamento intensivo. Negli Stati Uniti è prassi comune lavare il pollo macellato con soluzioni di cloro o acido peracetico per ridurre la carica batterica, in particolare salmonella e campylobacter.
Questa pratica è vietata nell'Unione Europea non perché il cloro sia pericoloso a quelle concentrazioni, ma perché la UE ritiene che il lavaggio chimico sia un sostituto inadeguato di condizioni di allevamento igienicamente corrette. In Europa le norme impongono standard di benessere animale tali da rendere superfluo il trattamento post-macellazione.
È una differenza filosofica fondamentale. Correggere il problema alla fonte, non gestirlo alla fine del processo produttivo.
Latte, ormoni e un sistema alimentare che fa paura.
Il caso più emblematico delle differenze normative è forse quello del latte.
Negli USA è legale somministrare alle vacche da latte la somatotropina bovina ricombinante, RBST, un ormone della crescita sintetico che aumenta la produzione lattiera del 10-15%. L'uso di RBST è vietato nell'Unione Europea, in Canada, in Australia e in Giappone.
I critici segnalano che le vacche trattate con RBST mostrano tassi più elevati di mastiti e richiedono più antibiotici, con potenziale impatto sulla resistenza antimicrobica.
Lo stesso principio si applica al ketchup, HFCS contro zucchero reale, ai coloranti sintetici e ai conservanti nelle carni lavorate, molti dei quali vietati in Europa ma permessi negli USA.
La differenza tra il cibo americano e quello europeo non è solo una questione di gusto o di ingredienti, è il riflesso di due filosofie normative profondamente diverse. L'Europa privilegia il principio di precauzione. Se c'è un dubbio ragionevole sulla sicurezza di un additivo, non viene autorizzato finché non è dimostrato sicuro.
Gli USA privilegiano il principio di efficacia economica, un prodotto è autorizzato finché non è dimostrato dannoso.
Leggere le etichette non è paranoia, è il primo atto di consapevolezza come consumatori.
Il futuro è radioso se sappiamo come affrontarlo. Ecco un'altra luce per te su microsmeta.com.
Bernie Sanders, la voce della sinistra americana contro le guerre di Netanyahu. A 83 anni, Bernie Sanders rimane la coscienza critica della sinistra americana. Senatore del Vermont, paladino dei diritti dei lavoratori, ha denunciato l'uso della fame come arma di guerra a Gaza e l'espansione del conflitto in Libano, sfidando apertamente Trump e Netanyahu davanti al Senato e all'opinione pubblica mondiale. Chi è Bernie Sanders? Una vita in politica. Bernard Bernie Sanders è nato a Brooklyn, New York, l'8 settembre 1941. Figlio di un immigrato polacco di origini ebraiche, ha conosciuto fin dall'infanzia le difficoltà economiche di una famiglia della classe operaia. Laureato in scienze politiche all'Università di Chicago nel 1964, Sanders si trasferì nel Vermont, dove fu eletto sindaco di Burlington nel 1981, il primo sindaco socialista di una città americana di rilievo in 50 anni. Eletto alla Camera nel 1990 e al Senato nel 2006, ha costruito una carriera fondata su un unico principio. L'economia americana è manipolata da un'oligarchia plutocratica a danno della classe lavoratrice. La rivoluzione politica. Due candidature presidenziali. Nel 2016 Sanders si candidò alle primarie democratiche contro Hillary Clinton con una piattaforma radicale. Sanità universale, istruzione universitaria gratuita, tassazione progressiva sui patrimoni e salario minimo federale di $15 l'ora. Pur sconfitto alla nomination, la sua campagna mobilitò milioni di giovani americani e spostò il dibattito del Partito Democratico verso sinistra. Nel 2020, Sanders fu il candidato più forte nelle prime fasi delle primarie, prima che l'establishment democratico si compattasse intorno a Joe Biden. Le sue idee, come Medicare for All, sono entrate nel lessico politico americano mainstream. Gaza, Libano e il coraggio di sfidare Netanyahu. Nell'era di Trump e del sostegno incondizionato americano a Israele, la posizione di Sanders si distingue nettamente. Il senatore ha denunciato pubblicamente che dopo oltre 2 anni di bombardamenti e più di 72.000 morti a Gaza, in prevalenza donne, bambini e anziani, Israele ha espanso le operazioni anche all'Iran e al Libano, dove le forze israeliane hanno colpito scuole elementari, strutture sanitarie e infrastrutture civili. Sanders ha documentato che 700.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case in Libano, oltre il 10% della popolazione del paese, definendo inaccettabile l'uso della fame come arma di guerra e criticando l'amministrazione Trump per aver aggirato il Congresso per inviare ulteriori armi a Israele. Sanders nel panorama democratico post-Trump. In un partito democratico alla ricerca di una direzione dopo la sconfitta del 2024, Sanders rappresenta al tempo stesso un'ispirazione e un problema per l'establishment. La sua popolarità tra i giovani e i lavoratori è reale e documentata. Le sue idee sulla sanità universale e sulla tassazione dei miliardari sono sostenute dalla maggioranza degli americani nei sondaggi. Ma l'ala centrista del partito lo considera troppo radicale per vincere le elezioni generali. La tensione tra queste due anime, quella progressista che vuole politiche coraggiose e quella centrista che vuole candidati eleggibili, è il principale conflitto interno del Partito Democratico contemporaneo. A 83 anni, Bernie Sanders continua a portare la sua voce scomoda nelle aule del Senato americano, denunciando le guerre che ritiene ingiuste e i sistemi economici che considera oppressivi. Non ha mai smesso di credere che una politica diversa sia possibile. Che lo si consideri un visionario anacronistico o l'unica voce autenticamente progressista in un sistema dominato dal denaro, Sanders rimane una figura di riferimento per chiunque creda che la funzione della politica sia difendere i più deboli, non i più potenti.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, condividi i nostri articoli e i podcast sui socials che frequenti. Il comportamento degli stormi, l'intelligenza collettiva senza leader. Come fanno migliaia di stormi a muoversi all'unisono nel cielo, disegnando forme fluide senza un leader centrale? La risposta è nei modelli matematici dell'auto-organizzazione. Ogni individuo segue poche regole semplici e dalla loro interazione nasce un'intelligenza collettiva straordinaria. La murmuration, il fenomeno visibile. Nelle serate autunnali, soprattutto nelle zone umide dell'Europa occidentale, milioni di stormi danno vita a uno spettacolo aereo senza eguali, la murmuration. Migliaia di uccelli si muovono all'unisono nel cielo come un unico organismo fluido, disegnando spirali, onde e forme che cambiano continuamente senza che nessun uccello sembri guidare gli altri. Questo fenomeno ha affascinato scienziati e artisti per secoli, ma solo negli ultimi decenni la fisica dei sistemi complessi ha iniziato a comprenderne le regole matematiche sottostanti. Le regole semplici dell'auto-organizzazione. La chiave del comportamento degli stormi è che non esiste un leader. Ogni uccello segue soltanto 3 regole rispetto ai suoi vicini immediati: stare a distanza sufficiente per non collidere separazione, volare nella stessa direzione di quelli vicini allineamento e avvicinarsi al centro del gruppo locale coesione. Da queste 3 regole elementari, applicate simultaneamente da tutti gli individui, emerge spontaneamente il comportamento collettivo complesso che osserviamo nel cielo. I matematici chiamano questo fenomeno emergenza, proprietà globali che non esistono a livello del singolo individuo ma appaiono dall'interazione. I modelli matematici, da Boyce a Starflag. Nel 1986 il programmatore Craig Reynolds sviluppò un simulatore computerizzato chiamato BOITS, abbreviazione di Bird-Oid Objects, che riproduce il comportamento degli stormi applicando esattamente queste 3 regole a particelle virtuali, con risultati sorprendentemente realistici. Negli anni 2000, il progetto europeo Starflag ha analizzato le murmurations con telecamere stereoscopiche ad alta velocità, scoprendo che ogni storno si orienta rispetto ai sette vicini più prossimi, non ha una distanza fissa, ma un numero fisso di individui. Questo meccanismo rende il gruppo particolarmente robusto contro i predatori. L'intelligenza collettiva nei pesci e negli insetti. Lo stesso principio governa il movimento di banchi di pesci, colonie di formiche, sciami di api e persino folle umane. I pesci di un banco reagiscono a un predatore con un'onda di deviazione che si propaga a velocità superiore a quella di reazione di un singolo individuo, un meccanismo di risposta collettiva più rapido del pensiero individuale. Le formiche trovano il percorso più breve tra il nido e il cibo attraverso la deposizione di feromoni, senza che nessuna conosca la mappa completa. L'intelligenza collettiva ha applicazioni in robotica, algoritmi di ottimizzazione e gestione delle reti di trasporto. Il volo degli storni ci insegna che la complessità non richiede un centro di controllo. La bellezza e la precisione di una murmuration non nascono da un piano elaborato né da un'intelligenza superiore, emergono spontaneamente dall'interazione di migliaia di esseri semplici che seguono regole elementari. È una lezione che la natura offre gratuitamente, ogni sera d'autunno, a chiunque abbia voglia di alzare gli occhi al cielo. Sempre connesso, sempre informato, sempre con Digital Worlds. Avanti tutta su microsmeta.com.
Delfi e l'oracolo di Apollo, il centro del mondo antico. Incastonato sui pendii del Monte Parnaso, Delfi era il centro del mondo per gli antichi greci, l'Omphalos, l'ombelico della terra. Sede del celebre oracolo di Apollo, per secoli attirò re, condottieri e filosofi in cerca di risposte divine capaci di cambiare il corso della storia. L'Omphalos, il centro del mondo. Secondo la mitologia greca, Zeus liberò due aquile dalle estremità opposte del mondo e queste si incontrarono esattamente a Delfi, confermando che quel luogo era il centro esatto della Terra. Per celebrare questo mito, nel santuario veniva custodita l'Omphalos, una pietra sacra a forma di cono che rappresentava l'ombelico del mondo. Questo simbolismo cosmologico contribuì a fare di Delfi il luogo religioso più importante del mondo greco antico, meta di pellegrinaggi da tutto il Mediterraneo. L'oracolo di Apollo e la Pizia. Il cuore del santuario era il tempio di Apollo, dove officiava la Pizia, una sacerdotessa che, seduta su un tripode sopra una fessura nel terreno da cui esalavano vapori, cadeva in trance e pronunciava profezie. Queste profezie, spesso formulate in modo volutamente ambiguo, venivano interpretate dai sacerdoti e trasmesse ai fedeli. Re Creso di Lidia, prima di attaccare la Persia, interrogò l'oracolo e ricevette la risposta: se avesse attraversato il fiume Alis, avrebbe distrutto un grande regno. Non comprese che quel regno sarebbe stato il suo. Il santuario e i tesori votivi. Il complesso santuariale di Delfi comprendeva molto più del semplice tempio. Vi erano il teatro, lo stadio dove si svolgevano i giochi pitici, secondi per importanza solo alle Olimpiadi, e i cosiddetti tesori, piccoli edifici costruiti dalle singole città-stato greche per custodire le offerte votive più preziose. Il tesoro degli Ateniesi, ancora oggi ben conservato, fu eretto dopo la vittoria di Maratona contro i Persiani nel 490 a.C. Questi edifici erano una mostra permanente del potere e del prestigio delle città greche.
Delfi nella storia, da Creso ad Alessandro Magno.
L'influenza politica di Delfi fu enorme per secoli. Prima di ogni guerra, ogni fondazione di colonia, ogni decisione di peso, i greci consultavano l'oracolo. Filippo II di Macedonia, padre di Alessandro Magno, usò i rapporti con Delfi per legittimare il proprio dominio sulla Grecia. Con l'affermarsi del cristianesimo, il santuario fu progressivamente abbandonato e infine chiuso dall'imperatore Teodosio I nel 390 d.C., ponendo fine a un millennio di storia religiosa e politica del mondo antico. Oggi il sito archeologico di Delfi, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1987, conserva ancora la capacità di trasmettere una sensazione di luogo speciale, sospeso tra la grandiosità del paesaggio e il peso della storia. Stando tra le rovine del Tempio di Apollo, avvolti dal silenzio del Parnaso, è difficile non sentire, anche solo per un momento, perché gli antichi credessero davvero di trovarsi al centro del mondo.
La scienza è un gioco serio a cui tutti possono partecipare. Giochiamo la prossima carta su microsmeta.com.
I ragazzi di Via Panisperna, la leggenda dei fisici romani. Negli anni 30 del Novecento, un gruppo di giovani fisici guidati da Enrico Fermi cambiò la storia della scienza in un laboratorio di Via Panisperna a Roma. Soprannominati i ragazzi di Via Panisperna, scoprirono il rallentamento dei neutroni e aprirono la strada all'era nucleare. Il gruppo di Fermi al Regio Istituto di Fisica. Nei primi anni 30 del Novecento, Enrico Fermi riunì attorno a sé al Regio Istituto di Fisica di Roma in via Panisperna, un gruppo di giovani fisici straordinariamente talentuosi: Edoardo Amaldi, Franco Rasetti, Emilio Segre, Ettore Majorana e Oscar D'Agostino. Soprannominati i ragazzi di via Panisperna per la loro freschezza e il loro approccio informale alla ricerca, lavorarono in condizioni di relativa povertà strumentale ma con un'energia intellettuale rarissima, producendo scoperte destinate a cambiare il mondo. La scoperta dei neutroni lenti. Il 22 ottobre 1934, durante esperimenti di irradiazione di vari elementi con neutroni, Fermi notò che interponendo della paraffina tra la sorgente e il bersaglio si otteneva un effetto molto più intenso. I neutroni, rallentati dai nuclei di idrogeno presenti nella paraffina, avevano una maggiore probabilità di essere catturati dai nuclei atomici bersaglio. Questa scoperta, i neutroni lenti o neutroni termici, fu il principio fisico alla base dei reattori nucleari. Per essa, Fermi ricevette il premio Nobel per la fisica nel 1938. Il caso Majorana, il genio scomparso. Tra i ragazzi di via Panisperna, Ettore Majorana fu forse il genio più assoluto. Fermi stesso disse di lui che apparteneva a una categoria a parte rispetto a qualsiasi altro scienziato conosciuto, paragonandolo a Galileo e Newton. Nel 1938, Majorana salì su un traghetto da Napoli a Palermo e sparì misteriosamente. Nessuna traccia di lui fu mai trovata. La sua scomparsa rimane uno dei grandi misteri della storia della scienza, alimentando decenni di ipotesi e leggende. La diaspora e l'eredità scientifica. Con l'avvento delle leggi razziali fasciste del 1938, il gruppo si dissolse. Emilio Segre, di origine ebraica, era già emigrato negli USA. Fermi partì per Stoccolma per ritirare il Nobel e non tornò più in Italia. In America guidò la realizzazione del primo reattore nucleare artificiale, il Chicago Pile 1, il 2 dicembre 1942, e partecipò al progetto Manhattan. Edoardo Amaldi rimase in Italia e divenne il padre fondatore della fisica italiana del dopoguerra, contribuendo alla nascita del CERN e dell'Agenzia Spaziale Europea. La vicenda dei ragazzi di via Panisperna è la storia di una stagione irripetibile in cui giovani italiani cambiarono il corso della fisica mondiale con pochi strumenti e un'intelligenza straordinaria. Il loro laboratorio romano fu per un decennio il centro della fisica nucleare mondiale. Poi la storia, con le sue leggi razziali e la sua guerra, li disperse. Ma la scienza che avevano fatto non poteva essere dispersa. Era già ovunque.
Se ascolti i Daily Digest durante gli spostamenti quotidiani in auto, il tempo vola. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music o scaricali da microsmeta.com. La guerra contro l'Iran, incostituzionale, incoerente e già fallita. Un briefing riservato al Senato USA ha confermato la tesi della senatrice Patty Murray. La guerra americana contro l'Iran è incoerente e non raggiungerà nessuno degli obiettivi dichiarati. Condotta senza autorizzazione del Congresso, sta già costando vite americane e alimenta l'instabilità dell'intera regione. Il briefing riservato. Cosa ha rivelato il Senato? Una riunione a porte chiuse e classificata durata 2 ore ha convinto la senatrice democratica Patty Murray che la guerra americana contro l'Iran è, nelle sue parole, totalmente incoerente. Il briefing era dedicato alla situazione militare e strategica del conflitto. Murray, membro di lunga data dei comitati per i bilanci e per i crediti del Senato, è uno dei parlamentari americani con maggiore esperienza in materia di difesa e sicurezza nazionale. La sua conclusione, che gli USA non riusciranno a raggiungere nessuno degli obiettivi dichiarati, è una valutazione politicamente esplosiva da parte di un membro del Senato americano. La questione costituzionale. Il Congresso è stato esautorato. Il punto più grave sollevato da Murray riguarda la costituzionalità dell'operazione militare. La Costituzione degli Stati Uniti, all'articolo 1 sezione 8, attribuisce al Congresso il potere esclusivo di dichiarare guerra. Tuttavia il presidente Trump ha avviato le operazioni militari contro l'Iran senza richiedere l'autorizzazione congressuale prevista dalla War Powers Resolution del 1973. Murray ritiene che la ragione sia semplice: se il presidente si fosse presentato al Congresso a chiedere l'autorizzazione, non l'avrebbe ottenuta. L'opinione pubblica americana si oppone trasversalmente, tra repubblicani e democratici, a una nuova guerra in Medio Oriente. Gli obiettivi impossibili, il programma nucleare sotterraneo. Uno degli obiettivi dichiarati dell'operazione militare è la neutralizzazione del programma nucleare iraniano. Ma Murray sottolinea un ostacolo fisico quasi insormontabile: la maggior parte degli impianti nucleari iraniani sensibili è sepolta decine di metri sottoterra, progettata specificamente per resistere ai bombardamenti convenzionali. Distruggerli richiederebbe o bunker buster di potenza estrema oppure un'invasione di terra, che la senatrice definisce ancora più disastrosa e impopolare dell'attuale campagna aerea.
Il risultato paradossale dei bombardamenti è che la leadership iraniana più intransigente e ostile agli interessi americani si sta rafforzando politicamente all'interno del paese. Le conseguenze reali: americani morti e prezzi in aumento. Il conflitto non è astratto per i cittadini americani. Le operazioni stanno già costando vite americane e contribuendo all'aumento dei prezzi interni, in particolare del carburante, proprio mentre l'economia mostra segnali di debolezza. Sul fronte diplomatico, l'intervento ha rafforzato le fazioni più radicali all'interno del governo iraniano, rendendo più difficile qualsiasi futura apertura negoziale. Murray ha annunciato che userà ogni leva disponibile in Senato per forzare udienze pubbliche, ottenere un voto formale del Congresso e riportare l'amministrazione nel perimetro della Costituzione. La guerra contro l'Iran descritta dalla senatrice Murray è il ritratto di un'avventura militare avviata senza strategia di uscita, senza autorizzazione democratica e senza obiettivi realisticamente raggiungibili. È un copione già visto, in Vietnam, in Iraq, in Afghanistan. La storia degli interventi militari americani in Medio Oriente insegna che la forza aerea può distruggere infrastrutture, ma non può distruggere idee né strutture sotterranee abbastanza profonde. Se il Congresso non riprende il proprio ruolo costituzionale, l'America potrebbe trovarsi in un altro conflitto decennale senza mai aver deciso democraticamente di entrarci. Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
IBM Blue Jay, il computer quantistico da 1 miliardo di gate. Oltre il 2033, IBM completerà Blue Jay, un sistema quantistico capace di supportare 2000 qubit logici tolleranti agli errori ed eseguire circuiti da 1 miliardo di gate. Una densità computazionale che cambierà per sempre l'ottimizzazione, la scoperta di materiali e la crittografia globale. La roadmap quantistica di IBM, un percorso verso Blue Jay. IBM ha pubblicato una roadmap dettagliata del proprio sviluppo quantistico che si estende oltre il 2033. Il percorso parte dai processori attuali, come Condor e Aeron, già capaci di centinaia di qubit fisici, e procede verso sistemi sempre più complessi fino a Blue Jay, che dovrebbe supportare fino a 2000 qubit logici tolleranti agli errori. La distinzione è cruciale. Un qubit logico, protetto dalla correzione quantistica degli errori, richiede decine o centinaia di qubit fisici ridondanti per funzionare in modo affidabile e stabile. Qubit logici e correzione degli errori quantistici. Il principale ostacolo al calcolo quantistico pratico non è il numero di qubit, ma la loro fragilità. I qubit fisici sono estremamente sensibili a qualsiasi perturbazione dell'ambiente, vibrazioni, campi elettromagnetici, fluttuazioni di temperatura, che causano errori nei calcoli. La correzione degli errori quantistici, QEC, risolve questo problema codificando un qubit logico in molti qubit fisici ridondanti, in modo che gli errori possano essere rilevati e corretti senza distruggere le informazioni. Blue Jay prevede di implementare QEC su larga scala, rendendo praticabili i circuiti profondi necessari per applicazioni reali. 1 miliardo di gate. Cosa cambia nel mondo reale? La portata di 1 miliardo di gate quantistici apre scenari impossibili per i computer classici. Tra le applicazioni più attese vi è la simulazione di molecole e materiali complessi, scoprire nuovi farmaci, catalizzatori per la produzione di ammoniaca senza combustibili fossili, o superconduttori ad alta temperatura. I problemi di ottimizzazione NP difficili, come la pianificazione logistica globale o il routing delle reti elettriche, potrebbero finalmente trovare soluzioni esatte invece di approssimazioni. La chimica quantistica sarà la prima disciplina a beneficiare concretamente di questa potenza computazionale. La minaccia alla crittografia e l'era post-quantistica. Il calcolo quantistico a larga scala renderà vulnerabili i metodi di cifratura attualmente in uso, in particolare quelli basati sulla fattorizzazione di numeri interi molto grandi, come RSA. Un computer quantistico sufficientemente potente potrebbe violare in ore cifrature che ai computer classici richiederebbero milioni di anni. Il NIST americano ha già pubblicato nel 2024 i primi standard di crittografia post-quantistica, algoritmi progettati per resistere agli attacchi quantistici. Governi, banche e aziende tecnologiche stanno pianificando la transizione verso questi nuovi standard, ma il processo richiederà anni. Blue Jay non è ancora una realtà, ma il percorso verso di esso è tracciato con precisione ingegneristica rara. IBM sta costruendo il calcolo quantistico come ha costruito i mainframe, pezzo per pezzo, con una visione industriale di lungo periodo. Quando Blue Jay sarà operativo, il mondo della computazione, e con esso la crittografia, la farmacologia e la scoperta dei materiali, non sarà più lo stesso. Non si tratta di fantascienza, si tratta di fisica applicata, e i tempi stanno diventando molto concreti.
La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music o scaricali da microsmeta.com.
Chang'e 7 è la corsa della Cina al polo sud della Luna. Nel 2026, la Cina lancerà la missione Chang'e 7, dedicata all'esplorazione delle regioni permanentemente in ombra del polo sud lunare. La missione comprende orbiter, lander, rover e un hopper per cercare ghiaccio d'acqua, confermando l'ambizione di Pechino verso una presenza umana autosufficiente sulla Luna. La missione Chang'e 7. Obiettivi e architettura. La missione Chang'e 7, pianificata dalla China National Space Administration, CNSA per il 2026, è specificamente progettata per investigare le regioni permanentemente in ombra del polo sud lunare, zone dove la luce solare non penetra mai e dove le temperature scendono a quasi 250 gradi Celsius. La missione comprende 5 elementi: un orbiter, un relè di comunicazioni, un lander, un rover e un piccolo veicolo hopper, ciascuno con un ruolo specifico nell'esplorazione di questo ambiente estremo e mai visitato da sonde terrestri. Il polo sud lunare, un oceano di ghiaccio nascosto. Il polo sud della Luna è considerato la regione più preziosa del sistema solare prossimo alla Terra. Le osservazioni delle missioni precedenti, tra cui la sonda indiana Chandrayaan 1 e la missione NASA ICROS, hanno confermato la presenza di acqua ghiacciata nei crateri in ombra permanente. Questo ghiaccio, depositatosi in miliardi di anni da impatti di comete e asteroidi, potrebbe fornire acqua potabile agli astronauti, ossigeno per respirare e idrogeno come propellente, rendendo la Luna un potenziale punto di rifornimento per missioni verso Marte e il sistema solare esterno. L'Hopper, la tecnologia che esplora l'impossibile. Il componente più innovativo di Chang'e 7 è l'Hopper, un piccolo veicolo capace di sollevarsi dal suolo usando propulsori e saltare all'interno dei crateri in ombra permanente. Questi ambienti sono inaccessibili ai rover tradizionali a causa delle pendici ripide e dell'oscurità totale, ma l'Hopper potrà scenderci dall'alto, campionare il terreno e riemergere per trasmettere i dati al lander. Se le misurazioni confermassero grandi depositi di ghiaccio accessibili, il polo sud lunare diventerebbe la destinazione prioritaria per le future basi umane. La competizione lunare del XXI secolo. La scelta del polo sud come obiettivo non è casuale. Anche NASA e i partner del programma Artemis puntano a quella regione. L'India ha già atterrato nell'area con Chandrayaan 3 nel 2023, diventando il primo paese a riuscirci. La competizione per le risorse lunari, in particolare per il ghiaccio d'acqua, si sta configurando come la nuova frontiera geopolitica dello spazio. Gli accordi di Artemis, firmati da un numero crescente di paesi ma non dalla Cina né dalla Russia, stanno definendo le regole, ancora contese, dello sfruttamento delle risorse extraterrestri. La missione Chang'e 7 non è solo un traguardo tecnologico, è un segnale geopolitico potente. La Cina sta costruendo sistematicamente le capacità per una presenza umana permanente sulla Luna entro il 2035, e ogni missione robotica è un mattone di quella visione. Mentre il mondo guarda verso Marte, il vero campo di battaglia della nuova era spaziale è a soli 384.000 km da noi, nel buio assoluto di un cratere polare che nessun essere umano ha ancora visto.
Sempre un passo avanti, sempre con Digital World's Daily Digest. Avanti con la prossima su microsmeta.com. Peter Thiel, il cervello oscuro della nuova destra tecnologica. Miliardario, filosofo libertario e kingmaker della nuova destra americana, Peter Thiel ha cofondato PayPal, scommesso su Facebook, costruito Palantir, il software dell'intelligence USA, e finanziato Gay D'Vank fino alla vicepresidenza. La sua rete di potere oggi tocca la Casa Bianca e tutta la Silicon Valley. Le origini, dalla filosofia alla Silicon Valley. Nato a Francoforte nel 1967 ma cresciuto in California, Peter Andreas Thiel si forma alla Stanford University, dove si laurea in filosofia nel 1989 e in giurisprudenza nel 1992. Durante gli anni universitari fonda The Stanford Review, un giornale conservatore nato per contrastare quella che lui percepiva come l'egemonia del politicamente corretto nel campus. Questa esperienza getta le basi del suo pensiero, una diffidenza profonda verso le élite accademiche e istituzionali che considerava omologate e incapaci di pensiero critico reale. PayPal e la nascita della mafia. Nel 1998 Thiel cofonda Confinity, che l'anno successivo si fonde con X.com di Elon Musk per dare vita a PayPal. Thiel diventa CEO e nel 2002 guida l'azienda alla vendita a eBay per 1,5 miliardi di dollari, incassando circa 55 milioni dalla sua quota personale. Ma il vero lascito di PayPal non è economico. Intorno a Thiel si forma il cosiddetto PayPal Mafia, un gruppo di talenti che dominerà la Silicon Valley per due decenni. Quando Musk rischiò il fallimento con SpaceX nel 2008, fu Thiel a investire 20 milioni di dollari per salvarlo. Reid Hoffman,
cofondatore di LinkedIn, ricevette da Thiel il primo finanziamento esterno. David Sachs, oggi consulente speciale della Casa Bianca per AI e criptovalute, era un altro socio di PayPal, una rete di fedeltà incrociate più potente di qualsiasi lobby tradizionale. Facebook, la scommessa da 2000x. Nel 2004, quando Mark Zuckerberg era ancora uno sconosciuto studente di Harvard, Thiel investì $500,000 in Facebook per una partecipazione del 10,2%. Fu il primo investitore esterno e il suo intuito si basò su una semplice domanda: qual è la differenza tra Facebook e MySpace? La risposta di Zuckerberg, su Facebook si usa il vero nome, convinse Thiel che quella piattaforma avrebbe costruito relazioni autentiche, non solo follower. Nel corso degli anni Thiel ha venduto la maggior parte delle sue azioni, realizzando profitti superiori al miliardo di dollari, un ritorno di 2000 volte l'investimento iniziale. Palantir, il potere della sorveglianza. Nel 2004, lo stesso anno dell'investimento in Facebook, Thiel cofonda Palantir Technologies, un'azienda di analisi dati che lavora a stretto contatto con CIA, Pentagono, ICE e servizi di intelligence di USA, Regno Unito e Israele. Il nome, tratto da Il Signore degli Anelli, evoca l'idea di vedere a distanza. Palantir sviluppa software che integra e analizza enormi quantità di dati per mappe di relazioni, identificazione di pattern e sorveglianza predittiva. I contratti pubblici superano i 10 miliardi di dollari e il software è stato definito il sistema operativo dell'esercito americano. Per i critici, Palantir è il cuore del complesso tecnocratico autoritario, un'azienda privata che gestisce infrastrutture di controllo tradizionalmente pubbliche, con scarsa trasparenza. La filosofia, la Dark Enlightenment e il rifiuto della democrazia. Thiel non è un semplice investitore, è un intellettuale organico della nuova destra tecnologica. In un saggio del 2009 dichiarò esplicitamente di non credere più nella compatibilità tra libertà e democrazia. Il suo pensiero si inserisce nella cosiddetta Dark Enlightenment o Neo-Reactionary Movement, che teorizza la sostituzione della democrazia liberale con sistemi di governo più autoritari e tecnocratici, modellati sulla struttura di una corporation con un CEO al comando. Thiel è affascinato dalla teoria mimetica di René Girard, che vede la società come spirale di desideri imitativi. In conferenze a San Francisco ha paragonato i critici della tecnologia a legionari dell'anticristo. Il kingmaker silenzioso, J.D. Vance e la conquista di Washington. La vera abilità di Thiel è trasformare le idee in potere concreto. Nel 2022 ha donato $15 milioni alla campagna per il Senato di J.D. Vance, suo ex dipendente al fondo Metro Capital, diventandone il principale sponsor. Oggi Vance è vicepresidente degli Stati Uniti e porta nell'amministrazione le idee thieliane, scetticismo verso le istituzioni liberali, nazionalismo economico e una visione della tecnologia come strumento di ordine e controllo. David Sachs, PayPal mafioso e collega di lunga data, è consulente speciale della Casa Bianca per AI e criptovalute. La rete di Thiel è ovunque, Pentagono, servizi di intelligence, uffici che regolano la tecnologia. Il caso Epstein, ombre e zone grigie. La documentazione del Dipartimento di Giustizia sul caso Jeffrey Epstein ha rivelato che il nome di Thiel compare oltre 2200 volte nei file. Le email mostrano una relazione durata anni. Epstein investì circa $40 milioni nei fondi Vala Ventures di Thiel, oggi valutati quasi 170 milioni, discutevano di investimenti e Thiel fu invitato più volte nelle residenze di Epstein. In un'intervista con Joe Rogan, Thiel ha ammesso che il desiderio di incontrare Epstein fu una debolezza morale. Le email mostrano anche Thiel che consigliava Epstein sull'acquisto di azioni private di Palantir. Finora nessuna accusa formale ha coinvolto Thiel, ma le rivelazioni gettano un'ombra lunga. L'impero economico. Oggi Thiel vale circa $23 miliardi. Il suo impero si regge su più pilastri. Founders Fund, il suo venture capital da 17 miliardi, con partecipazioni in SpaceX, Stripe, Airbnb e LYFT. Palantir, la sua partecipazione residua vale circa $1,5 miliardi. Investimenti in criptovalute. Ha comprato Bitcoin a $400 nel 2014 e venduto a 42.000 nel 2022, realizzando circa $1,8 miliardi di profitto. Difesa e sorveglianza. Attraverso Founders Fund e Thiel Capital investe in aziende come Anduril, armamenti autonomi, e nel settore israeliano della cybersecurity. Thiel è una collezione di contraddizioni viventi. Si presenta come libertario, ma costruisce il sistema di sorveglianza più pervasivo del mondo. Predica la libertà di parola, ma ha finanziato la distruzione del sito Gawker per vendetta personale. teorizza la fine della democrazia, ma plasma silenziosamente la politica americana dall'interno. La sua ossessione per il Catecon, colui che trattiene l'Apocalisse, rivela una psicologia del potere che vede se stesso come arbitro del destino della civiltà. Che lo si consideri un genio visionario o l'architetto di un futuro autoritario, una cosa è certa, Peter Thiel ha già cambiato l'America, e probabilmente cambierà anche il mondo. L'innovazione è un viaggio, non una destinazione. Proseguiamo la marcia su microsmeta.com.
Il quartiere San Pellegrino di Viterbo, il Medioevo intatto. Nel cuore di Viterbo sopravvive il quartiere medievale di San Pellegrino, un rione del XIII secolo con case e torri, logge, archi rampanti e i tipici profferli, le scale esterne in pietra. Fu rifugio di papi in fuga da Roma ed è considerato uno dei borghi medievali più intatti d'Italia. Un tessuto urbano sopravvissuto ai secoli.
Il quartiere San Pellegrino si estende nel cuore del centro storico di Viterbo e rappresenta una delle testimonianze più complete dell'urbanistica medievale italiana.
A differenza di molti borghi storici ricostruiti o pesantemente restaurati, San Pellegrino conserva la struttura originaria del XIII secolo, strade strette e tortuose, vicoli ciechi,
piccole piazzette e abitazioni addossate le une alle altre che restituiscono l'atmosfera autentica di una città medievale viva e abitata da famiglie reali.
I profferli, l'anima architettonica del quartiere.
Il profferlo è l'elemento più caratteristico dell'architettura viterbese. Una scalinata esterna in pietra di peperino che consente di accedere al piano superiore dell'abitazione dall'esterno,
mantenendo il piano terra come bottega o stalla. Questa soluzione, pratica ed esteticamente raffinata, crea giochi di volumi e di ombre sulle facciate degli edifici.
I profferli di San Pellegrino sono stati studiati dagli storici dell'architettura come un unicum tipologico dell'edilizia medievale italiana, senza veri equivalenti altrove nella penisola.
Archi rampanti, logge e case torri. Il quartiere offre un repertorio straordinario di elementi medievali. Gli archi rampanti collegano edifici sul lato opposto della strada, sostenendo le pareti e unendo fisicamente le abitazioni di famiglie legate da vincoli di parentela o di affari. Le logge aperte sui piani superiori, sostenute da colonnine in peperino, alleggeriscono visivamente le facciate. Le case torri, come la celebre Torre Scacciaricci, erano simboli di potere. In epoca medievale l'altezza della torre corrispondeva al rango del proprietario. E le famiglie più ricche gareggiavano per costruire la torre più alta. Il quartiere che ospitò i papi in fuga.
San Pellegrino acquistò una rilevanza storica eccezionale quando Viterbo divenne, nel XIII secolo, sede temporanea della corte papale.
I papi del 200 si rifugiarono nella città dell'Alto Lazio fuggendo le tensioni politiche e le epidemie di Roma. Il Palazzo dei Papi, ai margini del quartiere, fu teatro del conclave più lungo della storia.
Dal 1268 al 1271 i cardinali impiegarono quasi 3 anni per eleggere Gregorio X.
Per accelerare i lavori, il podestà fece murare le porte del palazzo e razionare il cibo, da cui nacque la parola conclave, dal latino conclave, ovvero sottochiave. Passeggiare oggi per San Pellegrino significa attraversare 8 secoli di storia senza filtri né ricostruzioni. Ogni pietra, ogni arco, ogni profferlo racconta di famiglie, di commerci, di papi e di vita quotidiana medievale. È uno di quei rari luoghi in Italia dove il passato non è rinchiuso in un museo, ma è ancora vivo, abitabile e respirabile, a portata di mano di chiunque voglia fermarvisi anche solo per un pomeriggio.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!